Ricordiamo le coordinate: 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio 366-6284-122. Microfono aperto in diretta con Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Abbiamo in diretta Teo da Milano. Ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno, ciao, grazie di avermi chiamato.
Ciao.
Una domanda di tipo fantacalcistico a Bruno Longhi. Guardando gli ultimi tre scudetti, il Milan di Pioli, il Napoli di Spalletti e l'Inter di Inzaghi, ormai prossimo allo scudetto, prendiamo i migliori top 11. Io metto Maignan portiere e Osimhen come attaccante e lascio a Bruno Longhi gli altri 9. Grazie.
Allora, sì. Un po' complicata questa domanda, comunque
no,
vabbè.
Anche perché non lascia spazio agli altri ascoltatori di poter intervenire. Voglio dire, se volete fare queste domande, scrivete, che almeno devo rivedere tutte le rose, poi assemblo.
Va bene, se mai rispondiamo dopo la barra, facciamo così, dell'intervallo, se vogliamo fare questa top 11 degli ultimi scudetti dei campionati di Serie A. Intanto spazio anche alle altre chiamate. Comunque Maignan e Osimhen direi abbastanza indiscutibili, no? Oppure no? C'è qualcosa di meglio secondo te, Bruno?
Sai, Osimhen sì, Osimhen se la gioca con Lukaku, perché Lukaku è stato decisivo, ma gli ultimi tre o
gli ultimi tre, direi gli ultimi tre, no? Ha detto sì. c'è anche Giroud, per esempio, un grande attaccante dello scudetto del Milan, no?
Tanto di cappello, sicuramente, però la devastanza di Osimhen dello scorso anno non deve essere messa in discussione. Comunque ne parliamo dopo.
Un amico ti fa una domanda, guarda, un po' provocatoria, ti chiede se vedere Infantino che esulta al gol dell'Inter è un po' triste, soprattutto per il ruolo che ricopre. Cosa ne pensi?
Ma Infantino è presidente della FIFA, la FIFA si occupa di nazionali eccetera eccetera, quest'anno ci sarà anche il torneo ovviamente per i club, ma ha sempre sbandierato il suo essere tifoso dell'Inter. Cioè, non vedo così perché deve essere triste. È stato quando era ovviamente ancora in UEFA, me lo ricordo, con il FIFA, che era comunque il braccio destro ai tempi di Blatter eccetera eccetera, ha sempre esternato, ha sempre dichiarato la sua fede per l'Inter, ma è anche bello che uno possa ovviamente ammettere al suo tifo, se è tifoso lascialo ammettere, poi non è che faccia danni all'Inter o alle altre squadre, no?
Abbiamo intanto Angelo, ci chiama da Bari, benvenuto a Sportiva, ciao!
Ciao, buonasera, ciao. Un saluto a tutti. Salve, volevo fare due domande al vostro ospite, Bruno Longhi. Volevo fare prima di tutto chiedere se voi avete capito per caso cosa ha fischiato ieri il VAR sugli due fuorigiochi che sono stati su due gol annullati al Milan ieri a Ciocquese, perché dalle immagini non mi sembra chiaro cosa sia stato fischiato. E poi un'altra considerazione sull'ennesima partita in cui il Milan dimostra una fragilità difensiva, dato che abbiamo preso altri tre gol, ricordo i 4 di Monza, se non sbaglio siamo la quarta peggiore difesa nelle partite esterne di tutto il campionato. E niente,
ok, va bene. Allora, sì, Bruno,
sulla prima domanda non c'è risposta, per dire tutto l'anno che continuo a contestare quello che è il regolamento, che è il protocollo, l'interpretazione diversa che gli arbitri e i varisti danno a episodi analoghi. Io francamente sul fuorigioco, soprattutto quello del 3-3, io non ci ho visto assolutamente niente, per cui scusatemi, sarà un problema di vista, ma francamente ieri sono rimasto molto perplesso in occasione di quel gol del quale può lamentarsi il Milan, ma soprattutto si possono lamentare le concorrenti del Sassuolo, così come venendo a Inter-Cagliari il gol che segna lo segna sul tocco di Lapadula, poi arriva
il gol di Viola,
e anche in quel caso, cioè, l'Inter non fa né caldo né freddo, cioè non è che cambi molto, però mettiamoci dalla parte di quelle squadre che sono concorrenti del Cagliari. Ma è chiaro che fino a poco tempo fa ci hanno detto che basta sfiorare con una mano, se sei attaccante, il pallone, per cui viene invalidato il gol. Per cui io francamente ho finito di cercare spiegazioni, perché quest'anno è stato veramente un caos. Io mi auguro che intervenga qualcuno dall'alto, rimetta a posto i regolamenti, rimetta a posto anche i protocolli sul VAR e si faccia chiarezza. Questi sono strumenti che debbono aiutare a capire, a chiarire le situazioni. Invece accade che alla fine di ogni giornata di campionato siamo qui che non ci capiamo niente e abbiamo più dubbi rispetto agli anni scorsi in cui sembrava che tutto potesse essere chiarito dallo strumento tecnologico. Non è così. Per quanto riguarda il Milan sì, è una squadra molto a trazione anteriore. Lo sa Pioli, sa benissimo che ha dei giocatori fatti per costruire che non fanno. Sentivo prima, prima di entrare in trasmissione, un ascoltatore che chiedeva, anzi diceva che secondo lui il Milan bisognerebbe di un giocatore come De Sailly. Ecco, sono perfettamente d'accordo, avesse avuto al centrocampo un giocatore come quello, parleremmo di un Milan sicuramente meno vulnerabile, perché poi alla fine il centrocampo è e con l'ausilio dei calciatori che rientrano da Manforte che rende una squadra poco vulnerabile.
In diretta con Bruno Longhi, il microfono aperto con Radio Sportiva, le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp anche audio 366-284-122. Abbiamo Massimiliano, ci chiama da Pisa, ciao, benvenuto.
Ciao, una domanda. Ho letto qualche tempo fa che c'era un procedimento sull'Inter per l'iscrizione al campionato e siccome questa cosa l'ho rivista in diversi siti internet e riguarderebbe proprio appunto l'iscrizione che potrebbe comportare anche l'esclusione del campionato dell'Inter, siccome sono un tifoso milanista, sapete niente voi perché eventualmente lo scudetto ben meritato dell'Inter, però se la situazione effettivamente fosse così, ciao scudetto.
Va bene, grazie Massimiliano, non so che siti vai a vedere sinceramente, no, Bruno, ti lascio la palla perché qua siamo nelle fantasie, direi.
No, era una istanza promossa da un club della Juventus, Juve, Alleanza Juventina, una cosa del genere, che dicevano di aver indagato, di aver scoperto che esisterebbero delle magagne relativamente alla situazione patrimoniale dell'Inter e secondo la loro inchiesta l'Inter non avrebbe potuto iscriversi al campionato. Però capisci che qui se i club di tifosi si mettono ad indagare sugli avversari, alla fine ci sarà un'istanza fatta dai tifosi della Lazio nei confronti della Roma, quelli del Torino nei confronti della Juve, quelli della Sampdoria nei confronti del Genoa. Cioè, voglio dire, lasciamo fare il loro lavoro a chi ha preposto questo tipo di lavoro. Questa era una guarda, mi autocensuro, era una alla quale però c'è stato un giornale alla quale un giornale ha dato anche rilevanza, per cui è chiaro che poi un ascoltatore rimane lì nel dubbio cosa succede, cosa non succede. Sono terreni molto scivolosi questi, per cui cerchiamo di stare sul calcio giocato.
Ecco, Davide D'Auristano scrive allora sul Milan che tutto sommato forse bastava che fosse rimasto uno tra Frank Essie o Çalhanoğlu o lo stesso Tonali, in realtà dei giocatori ne aveva il Milan che a centrocampo sì. Poi ha ceduto. Non ha confermato, Çalhanoğlu era in scadenza, lo ricordiamo, Tonali è stato ceduto, poi ha avuto anche delle altre problematiche, ecco.
Sì, ma le problematiche sono emerse dopo, però voglio dire, nel caso di quei giocatori di cui stai parlando, ai tempi di Donnarumma, che sia di Çalhanoğlu, insomma io la vivevo quasi in presa diretta la situazione del Milan, ero aggiornato quotidianamente, lì c'era proprio un input che partiva da Elliott che non voleva corrispondere a questi giocatori quanto loro chiedevano, ovviamente in ossequio alla sostenibilità, ai parametri del bilancio, per cui anche il povero Maldini con Massara, che a quei tempi cercava di gestire la situazione, tenta di tamponare, di provare a mantenere questi giocatori, però di fronte alla volontà anche comprensibile dal punto di vista economico della società non ci fu niente da fare.
Ma guarda un po', Bari e Napoli, stessi padroni, stessi campionati, stesso caos, stessi allenatori, ma non è forse colpa del manico?
I vostri WhatsApp audio 366-6284-122, le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono con Bruno Longhi che vi risponde. Allora, l'amico ci parlava di Bari e Napoli, quindi la proprietà del Laurentiis. Il Bari oggi ha esonerato Iachini, la squadra sarà affidata al tecnico Federico Giampaolo della primavera. Quindi in pratica, Bruno, come a Napoli, anche a Bari, tre allenatori per una stagione, insomma, addirittura il Bari rischia la Serie C comunque negativa.
Domanda ovviamente, no? Che tu sei colpa del manico. Ovviamente ci sono i periodi buoni, i periodi negativi. Adesso è un periodo in cui la negatività sta colpendo sia il Napoli che il Bari. Se andiamo indietro di qualche mese, eravamo lì ad incensare tutto ciò che faceva la famiglia De Laurentiis con il Bari che funzionava, che era vicino, no? Poi non dimentichiamo che ci fu la promozione, cioè lo spareggio con il Cagliari, per cui era andato vicinissimo ad arrivare alla meta, all'ambito traguardo. Qui i momenti, ci sono i momenti sì e i momenti no. Adesso se ci mettiamo ovviamente a criticare adesso De Laurentiis per quello che stanno facendo queste due squadre, è anche giusto, perché a suo tempo l'abbiamo elogiato, ma nel mondo dello sport gli alti e bassi ci sono, per cui se sei contro De Laurentiis questo è il momento in cui puoi urlare a squarciagola il suo nome. Nel mondo in cui ovviamente le cose andavano bene per lui dovevi ovviamente elogiarlo, così è stato fatto.
Intanto abbiamo altri amici in diretta al 334-773-0020 al telefono. Luca ci chiama da Genova, ciao, benvenuto.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Vi saluto e sento pianissimo. Spero che voi mi sentiate un po'.
Ci sentiamo bene, vai pure.
Ah, ok. Allora, ti faccio della Samp, come è giusto, Marco, tu lo sai, essere se un genovese si sa che della Samp. Ragazzi, una cosa, mi coccia essere io in genere il messaggio, mi chiamo poco. Mi coccia essere cinico, però Bruno Longhi mi dica quello che vuole, mi dica, se dico una scemata me lo dica. De Rossi, però caso strano, però fra poco c'è Roma Milan, di Coppa UEFA importantissima, però si era in vantaggio 4-0 in un derby, si fermava tutto. Voglio essere cinico e spietato, Bruno, dimmi la tua, se dico cazzate dimmelo. Adesso sembra il Papa De Rossi, per me scusate, è un gran paraculo, perché c'era in vantaggio lui, fermava niente. Cioè se ne fregava, tutta sceneggiata, fra poco c'è Roma Milan, mancavano 18 minuti, cioè scusa, esce uno e tra l'altro 18 minuti non è capace di giocare.
Va bene Luca, abbiamo capito il tuo giudizio, insomma molto tranchan, sinceramente non lo condivido. Comunque Bruno,
Luca ha detto se dico fammelo sapere, ecco, sta dicendo quelle cose lì, perché non è che con 18 minuti risparmia quali energie, poi vincere o non vincere non cambia niente, perché poi i 18 minuti li rigiochi partendo dall'1-1, non è che la Roma stesse perdendo e ci fosse ancora la regola del passato per cui devi rigiocare dal primo minuto. Mi sembra così, è una critica molto gratuita che non ha senso. Io invece ho apprezzato il fatto che i due allenatori si sono confrontati e hanno pensato soprattutto alla salute di chi era stato portato in barella fuori dal campo e alle ripercussioni che questo episodio potesse avere sui giocatori.
In diretta con Radio Sportiva con Bruno Longhi, il vostro contributo WhatsApp 366-6284-122. Allora, un amico, Abdel Damassa, Lombarda, vuole fare una domanda. Ha guardato il derby di Torino con suo figlio, quando è finita la partita il figlio gli ha detto: perché non ci siamo divertiti come la partita del Real col City, che è lo stesso sport? Allora cosa rispondiamo in particolare al figlio dell'amico Abdel?
Sì, il gioco è lo stesso però le squadre erano diverse. È come quando vai a teatro, no?
O al cinema, quante volte il film non ti convince rispetto ad altre occasioni, no?
Ah, io chiaro capisco l'ingenuità, no? del bambino che avrebbe desiderato assistere ad uno spettacolo fantasmagorico e probabilmente avrebbe sperato, non so se il Valentino o torinista, che la sua squadra vincesse. Però il calcio è anche questo, ma il calcio, guarda, in tutte le sue sfaccettature, il calcio ha sempre il suo fascino, perché io lo seguo da una vita, anche le partite brutte, anche nelle partite brutte possiamo trovare dei risvolti, poi è chiaro che le definiamo brutte o le definiamo belle secondo quella che è la spettacolarità, però insomma è anche l'atmosfera, l'essere lì, partecipare a questo evento, un happening, perché per gli inglesi è sempre stato un happening andare alla partita, andare al loro club e vedere quel che succede, poi vince o non vince, dovrebbe essere normale, mentre invece adesso siamo tutti invasati con il tifo, per cui poi dopo abbiamo delle reazioni ovviamente in base al risultato finale.
Abbiamo intanto Antonio dalla provincia di Ancona, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao. Antonio, è il tuo momento, vai pure.
Allora, io volevo fare una domanda e diciamo una mezza provocazione. Una è la questione della partita Roma-Udinese, anzi Udinese-Roma. Io penso che la Roma abbia fatto una furbata non voler giocare oggi, con la scusa di che giocano giovedì, perché l'Atalanta, che gioca questa sera, anch'essa gioca giovedì. E l'altra, io penso che la Roma ha cavalcato l'onda. L'altra è una mezza provocazione per fare un po' più interessante la partita di calcio. Chi provoca il rigore, o perché ha subito un fallo, o perché ha calciato come ieri Inter-Cagliari sulla mano sul braccio di Mina, che il rigore lo deve calciare chi è che ha provocato il rigore, come nella pallacanestro, che chi subisce il fallo fa i tiri dalla lunetta.
Va bene, grazie Antonio, ma credo sì. Che Gerry Mina possa tirare il rigore per l'Inter, comunque vabbè,
no,
a parte questo,
no,
quell'altro, quello che ha tirato, quello che ha trovato il tiro, vabbè.
Potrebbe essere anche giusto.
Chissà. La provocazione però secondo me era la prima cosa che ha detto, no, perché qua si continua a dire che la Roma è andata via perché faceva il calcio, a me non mi sembra che sia andata così onestamente.
No,
Bruno, dai.
Non dimentichiamo quello che è l'aspetto logistico. Forse gli ascoltatori di oggi non hanno idea di quante persone muove una squadra di calcio. Sono dalle 50 alle 60 persone. Cioè non è che partono in 11 quelli della panchina e tre dirigenti. Anche reperire poi un albergo, perché ovviamente le prenotazioni le fai per tempo, una volta che hai finito la partita non è che puoi trovare l'alloggio per tutti, ma sono cose a livello organizzativo, sono mastodontiche. Io vedo Inter e Milan, io abito a Milano, questi quando partono sono in due pullman, sono 50-60 persone su un aereo, cioè non è che improvvisamente quelli della Roma sono usciti dall'hotel.
Infatti. Tanto tornare a Udine per una partita di 20 minuti sarà comunque una cosa impegnativa, sì, ma a livello anche logistico. Quindi
la organizzi.
Certo.
Ieri che minuto era? Il 70esimo, non ricordo. Sì. A un certo punto devi riorganizzare tutta una parte logistica. No,
che sarà il passaggio da Fiumicino fino a Trieste, poi con l'aereo, e poi da Trieste a Udine con il pullman. Quindi, insomma.
No, ma ieri a Udine, voglio dire, non hai nemmeno la disponibilità, perché devi trovare la disponibilità per dormire la notte di ieri e oggi di giocare la partita. È quello che voglio dire. Non è che poi dovessi giocare una partita intera. Doveva rimanere per giocare quei 20 minuti che mancavano alla fine, 18 minuti che mancavano alla fine della partita. Il problema è trovare la reperibilità degli hotel, riorganizzare tutto, perché una volta, ripeto, le squadre partivano in 13-15 giocatori, quello che erano, tre dirigenti, era tutto lì. Cioè, su un aereo ci stavano 5 squadre, oggi invece quando parte una squadra di calcio parte un esercito.
No, ma poi la cosa che non mi piace, voglio dire, è uscita da un paio di telefonate, no, qui a Sportiva, sembra quasi che la Roma abbia fatto apposta, voglio dire, a me è sembrato invece di percepire ieri un'emozione sincera da parte dei giocatori, della squadra, quindi insomma... Non certo un ragionamento di interesse,
no,
ecco.
Ma il ragionamento di interesse è anche il fatto di ritornare a Udine per giocare 18 minuti, cioè è un problema anche, no? Non so quando tu devi riorganizzare tutto. Se avessero capito che si poteva giocare subito, che non era così grave la situazione, se non avessero provato quel senso di tristezza, di emozione che gli ha procurato l'infortunio a questo ragazzo qui Andica, probabilmente sarebbero andati avanti, no? E ha prevalso il buon senso e anche quello che era lo stato d'animo.
Abbiamo Mariano, ci chiama da Torino. Ciao, benvenuto a Sportiva.
Eccomi qua. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, io sono un tifoso dell'Inter e apprezzo Inzaghi. Facevo una domanda barra considerazione, che è questa: lui ha un gioco che è vincente e spettacolare, ma secondo me, cioè, mi chiedo come mai non abbia, in talune circostanze, quando poche volte per carità l'avversario blocca l'Inter, è successo in alcune partite, lui non abbia mai un piano B, piano C. Cioè, capisco che ripete sempre lo stesso gioco, comunque vincente, spettacolare, crea dei meccanismi rodati e quindi funzionali, ma talvolta mettere la punta in più, il difensore in meno, il centrocampista in più, quindi cambiare schema, consentirebbe magari di venire fuori dalle briglie dell'avversario e anche utilizzare meglio una rosa che è ampia, che spesso secondo me lui non fa, cioè tipo
okay.
Utilizzare Frattesi sempre per pochi minuti, Perché l'età amici è più bravo, ma mettere sempre gli stessi e poi sono stanchi, e poi quando entra il giocatore che ha giocato poco e finisco, non è pronto perché ha giocato poco e l'altro si stanca, si infortuna, come con l'Atletico dove ne avevamo una serie appena rientrati da infortuni e molti stanchi, cioè non capisco perché.
Va bene, grazie, grazie Mariano. Bruno.
Mariano ha voglia di trovare il pelo nell'uovo, evidentemente, perché voglio dire, si è parlato, no, per tutto l'anno della rotazione, dei cambi dell'Inter che sono stati decisivi, e poi invece che passare dal 3-5-2 al, non so, al 3-4-3 eccetera eccetera, difficilmente l'ha fatto, perché Inzaghi ha voluto dei giocatori coppie di quelli già che ci sono per poter continuare sul suo trend, sul suo canovaccio, no? Che quello che, se non è quasi mai stato fatto, posso essere d'accordo con lui, però noi quando facciamo queste considerazioni dobbiamo anche innanzitutto guardare al risultato, che non è che l'Inter avesse perso, questa era perso una partita l'Inter, no, lasciamo da parte la, quella di Champions, ha perso una partita, cioè, voglio dire, vuol dire che le cose sono state fatte secondo il metro di Inzaghi nel modo migliore, cioè ha parlato di gioco che è un gioco che è, direi, quasi programmato a tavolino, ripetitivo nel suo svolgimento, un gioco che produce. Ieri è stata una delle partite meno fruttifere, no? Quella dell'Inter, perché ha fatto 3 palle gol oltre il gol, solitamente fa 5-6 palle gol. Io non so che cosa chiedere di più. Poi se si vuole qualche cambio in più, vedremo. Prima volta che mi capita di incontrare Simone, gli dirò di mettere in mare qualche attaccante in più in certe situazioni, ma a parte che è stato fatto, perché ci sono certe partite in cui era in difficoltà che ha messo dentro l'attaccante in più, però è disquisire sui limiti dell'Inter, ecco, mi sembra un pochino voler stiracchiare il concetto, perché insomma queste discussioni vanno fatte su quelle squadre che hanno veramente dei problemi. Se l'Inter mi pare che problemi non ne abbiano.
Abbiamo Ricky da Milano, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, sono Ricky Belloni da Milano.
Ciao.
E volevo fare una domanda al grande bassista di Flora, Fauna e Cemento.
Ma io voglio sapere quale Ricky.
Attenzione.
Com'è?
Quale Ricky?
Perché Ricky... Io sono Ricky Belloni, se ci conosciamo. Sì, siamo già visti.
Ricky Belloni dei New Trolls.
Esatto.
Ah, eccoci qua, eccoci qua. La carambata, ok, perfetto, grande.
No, non è una carambata.
Senti, no, Bruno, io sono interista, come sai, e volevo sapere da te una cosa sul regolamento che mi infastidisce da pazzi, nel senso che secondo me il regolamento dovrebbe essere chiaro, chiarissimo, però non dovrebbe essere interpretato. Allora, una cosa che mi fa impazzire è il fatto del fuorigioco e della giocata del difensore che rimette in gioco l'avversario. Questa è una cosa che io non capirò mai, nel senso che penso che quando ci sia un fuorigioco l'azione debba finire lì, non ci possa essere una rimessa di un altro giocatore che, siccome è giocata, che poi bisogna vedere se è giocato o no, rimetta in gioco l'avversario. Non so cosa ne pensi tu. È un'altra regolamentare è questa cosa del fuorigioco, che era così bello quando si doveva vedere la luce tra un giocatore e l'altro, e poi è stata cambiata, non so perché. Grazie.
No, Ricky, però prima di salutarci, me lo dai un giudizio su Bruno Longhi, bassista, perché Bruno Longhi, giornalista, telecronista, lo conosciamo benissimo. È un grande, anche meglio di come fa giornalista. No,
no, tutte e due, in tutte e due le perfetto. Situazioni alla è grande. Stato una superstar.
Hai capito? Ciao Ricky, tra l'altro, ciao. Ricky, in questo caso ho suonato il violino, no? Ha suonato la chitarra, no, ma ha ragione, cioè, la luce è indispensabile, così ci capisci di più, no? Perché essere lì sul millimetro è una cosa veramente mamma mia che fa fare brutti pensieri. Per quanto riguarda il fuorigioco, la norma che hanno stabilito, cioè non l'ho stabilita io, nel caso in cui la palla giunga ad un difensore e questo fa la giocata, cioè non una deviazione, qualcosa di fortuito, è finita quell'azione del fuorigioco, per cui si può ripartire, come è successo nel caso, cos'era, Inter-Empoli, se non sbaglio, quella partita lì. Però sono tutte situazioni che tendono a rendere sempre più complicato il regolamento. Io sono sempre dell'idea che facilitando il compito degli arbitri, rendendo agevole e comprensibile il regolamento e anche il protocollo, non ci sarebbero tutte queste polemiche che arrivano puntualmente alla fine di ogni giornata di campionato. Ieri abbiamo assistito a cose che francamente ti fanno venire il sospetto che, cioè, il regolamento se lo fanno giorno per giorno e poi tra gli arbitri c'è un grandissimo disaccordo, perché uno decide in una maniera di fronte a una determinata situazione analoga, quell'altro decide in un altro modo. È chiaro che poi è normale che vengano fuori le polemiche. Invece l'obiettivo che dovrebbe perseguire il gioco del calcio attraverso ovviamente i dirigenti arbitrali è quello di evitare le polemiche, perché si è cercato il VAR per fare in modo che fosse tutto pulito, tutto chiaro, mentre invece è tutto nebuloso.